Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Questo brano del Vangelo ci sorprende perché ci chiediamo: ma perché Gesù chiede ai discepoli che cosa pensano di lui? Ha forse una crisi di identità? Oppure ha bisogno di essere confermato dai suoi discepoli? Il motivo è diverso. Anzitutto, la prima domanda: che cosa dicono le folle o la gente di me? Non è una domanda seria. E quindi è una domanda preliminare per fare poi dopo la domanda seria. E infatti, che cosa dice la gente? La gente, sappiamo, dice di tutto e il contrario di tutto. Anche perché dove c'è il mondo della chiacchiera, praticamente non c'è responsabilità. C'è come il passaparola che va e dura, è abbastanza che ci sia la parola per cui conversa, parla. Ma non c'è nessun desiderio di verità. È il parlare stesso, l'uso della parola, che è ciò che dà soddisfazione nel rapporto. Quindi la prima domanda, che cosa pensa la gente, è una domanda che si potrà fare una ricerca di mercato, oppure di un politico, ma sicuramente non a livello religioso e di identità di Gesù. La risposta che dà Pietro, ed è quella che Gesù vuole, perché Gesù vuole sapere fino a che punto coloro che stanno sempre con lui, giorno e notte, col sole, col caldo, col freddo, al lago, in città, tutte le parti, questi che stanno notte e giorno con lui, quindi che hanno un rapporto diretto, continuo, loro che idea si sono fatti di Gesù? E questa è la prima domanda. Perché Gesù desidera sapere, l'avviamento alla conoscenza di Gesù, a che punto si trova. Pietro risponde: tu sei il Messia. La risposta è centrata. Solo che non si capisce bene perché poi dopo Gesù ordina severamente di non dirlo. Qui c'è qualcosa che non va. Perché dicendo Pietro: tu sei il Messia. Ma Pietro che idea ha del Messia? Che idea si è potuto fare del Messia? Perché ha visto Gesù nell'esperienza quotidiana che in tanti aspetti viveva pienamente la condizione umana, anche con i suoi limiti, i suoi difetti e le sue sofferenze. Dall'altra parte aveva anche la capacità di risanare i malati, anche qualche volta di risuscitare una persona. Quindi l'avevano visto in un'azione forte, potente. Però questo è uno degli aspetti di Gesù. Perché ce ne sono almeno altri due che sono ugualmente importanti. Il fatto che il Messia muore, dà la sua vita per gli uomini, e il fatto che il Padre lo risuscita. Per cui ci sono questi tre connotati che o procedono insieme, allora abbiamo a che fare con il Cristo reale, oppure noi ne scegliamo uno ed escludiamo gli altri, e allora ci facciamo noi un'immagine di Dio per uso e proprio consumo. È per questo che Gesù dice, un momento, quello che voi avete visto corrisponde a verità, ma non è tutta la verità. E infatti, se comincerete un giorno a parlare di me, bisogna che parliate realmente della totalità che voi avete incontrato, perché altrimenti la frammentazione crea necessariamente fra di voi una discussione, un conflitto, per cui la vostra preoccupazione non sarà più quello di parlare di me, ma sarà quello che ciascuno di voi vuole avere ragione, perché questo è il modo di procedere degli uomini. Gesù quindi dice loro, un momento, occorre che ci siano ancora due esperienze fondamentali. La sofferenza di vedere il Cristo che patisce, la dispersione, l'impressione dell'abbandono, dell'essere lasciati perdere, un'angoscia tremenda, ma poi ci sarà anche la grande esperienza dell'incontrare Cristo risorto. Poi Gesù, chiarito la posizione, il momento in cui sta svolgendosi il cammino, enuncia un principio generale. Non esiste nessun uomo la capacità di salvarsi da solo. Occorre che ogni uomo si riferisca ad uno che lo può salvare. Questo riferirsi ad uno che è più capace, più potente di te, in fondo significa che la persona, potremmo dire, mette in secondo ordine se stesso per vivere per un altro. In fondo, quando noi amiamo una persona, in fondo succede questo. Mettiamo da parte noi stessi per vivere per un altro. I nostri pensieri, le nostre preoccupazioni sono per un altro. Per questo che Gesù dice, un uomo che presuma di essere se stesso, per se stesso, e non aperto alla realtà delle altre persone, questo ha la presunzione di salvare la sua vita, ma di fatto praticamente si impedisce di vivere. C'è un bloccaggio della persona. Gesù anche dice, ognuno deve prendere la sua croce ogni giorno e di seguirmi. Per noi cristiani, appena sentiamo la parola croce, ci riferiamo a Gesù Cristo. Ma presso gli ebrei non esisteva la punizione della crocifissione. Gli apostoli, quando Gesù ha detto così, che cosa intendevano? Noi abbiamo che i profeti avevano indicato questa espressione. Il Signore sceglie il suo popolo, le persone che preferisce, le persone che ama, e fa loro un segno di croce sulla fronte. Dove il segno della croce, oppure anche il tau, indica che la persona è stata preferita. Una persona quindi che è stata particolarmente scelta, di conseguenza Gesù dice, coloro che crederanno in me sono persone che io ho scelto, persone quindi che mi seguono e saranno coloro che costituiscono il nuovo popolo di Dio. È importante che abbiamo anche noi questa coscienza che il Signore ci ha segnato. Quando andavamo al catechismo, allora si diceva che il battesimo e la cresima danno il carattere. Carattere sarebbe, potremmo dire, il timbro, oppure sarebbe il segno che Dio fa sulla coscienza, sull'animo della persona, perché quella persona mi appartiene. È un segno di appartenenza al proprio Dio. Gesù quindi viene ad indicarci che le nostre preferenze sul volto di Dio sono diverse. C'è chi, prima di dire, istintivamente o in base all'esperienza della vita, è portato a vedere Cristo come medico, come colui che risana. Chi è portato invece a vedere Cristo sofferente e quindi associa la forma proprio della vita alla sofferenza di Cristo per la salvezza degli uomini. Oppure c'è Cristo che è particolarmente innamorato della gioia di vivere e vede particolarmente Cristo risorto. Ciascuno di noi, in base al suo temperamento e alla sua capacità, può preferire l'uno o l'altra, ma non può escludere le altre. Occorre quindi che il nostro sguardo sia continuamente teso alla conoscenza del vero Gesù Cristo, non alla devozione verso l'idea che noi ci siamo fatti di Gesù Cristo. Cristo quindi viene a dirci: quello che pensi di me è vero, però occorre che si apra la tua mente, il tuo cuore, affinché ci sia un'accoglienza reale della mia persona, in modo tale che nel rapporto con me la tua persona sviluppi sempre di più la capacità di verità, che cresca continuamente in te l'amore alla verità, perché questa è la vera ragione dell'uomo. In questo modo Cristo viene ad indicarci come possiamo, da una parte, avere una netta coscienza di essere scelti da Lui, dall'altra parte, come il cammino della nostra vita sia quello di un discepolo che giorno dopo giorno impara nella sicurezza del Maestro a vivere come si deve.